Belle voci.
La grande bellezza, diceva il titolo di ieri di Uno Oggi, e se il corpo ormai non ci appartiene più perché è fagocitato dalla rete, che ne è della faccia, della nostra faccia? E in fondo che ne è della nostra anima, noi che ormai siamo diventati tutti così internauti, dipendenti, e quindi la nostra immagine corre attraverso la rete in qualsivoglia forma? Quindi lo spunto per la trasmissione di questa mattina è proprio la provocazione: mettiamoci la faccia, anzi no, perché ci sono tutta una serie di incognite legate proprio al riconoscimento facciale. E per capire quali sono queste incognite, lo abbiamo detto pochi minuti fa, presentando la puntata di oggi, ci rivolgiamo a degli esperti, quasi che fosse una sorta di puntata introduttiva quella che vorremmo affrontare questa mattina sul concetto di riconoscimento facciale, per dare un po' gli elementi, l'ecosistema dentro il quale ci muoviamo come internauti, ma soprattutto come funziona la rete nel gestire questa grande quantità di immagini che a volte non sappiamo bene dove poi possono andare a finire, ma soprattutto come si sviluppa il metodo del riconoscimento facciale, quali sono le sue applicazioni utili, meno utili, persino pericolose. Così per farci capire com'è cambiato il nostro modo di agire, e se pensiamo proprio in questa epoca di lockdown, quanto importante era prima che scoppiasse la pandemia il poter controllare attraverso le videocamere le situazioni per evitare qualsiasi forma di violenza, e a volte appunto anche abusando del controllo che queste videocamere possono esercitare, piazzate ormai dappertutto. Oggi il nostro rapporto invece con il mondo che ci circonda è determinato da altre sensazioni, non tanto visive quanto fisiche, il fatto di stare lontani gli uni dagli altri, ma su questo tema torneremo. Allora, innanzitutto saluto qui in studio e lo ringrazio di essere con noi anche questa volta Angelo Consoli, che è esperto di sicurezza digitale, responsabile del laboratorio di cyber security della SUPSI, ma è anche esperto di un sacco di altre cose. Buongiorno innanzitutto Angelo Consoli, ben trovato, professor Consoli.
Buongiorno a lei, a chi ci ascolta.
E dopo spiegheremo la ragione precipua della presenza di Angelo Consoli qui in studio, mentre collaboratore che ci stimola sempre con le sue riflessioni e ci segnala anche l'urgenza di parlare di questi temi, Alessandro Longo, che troviamo per la prima volta collegato in videoconferenza, per così dire. Alessandro Longo, giornalista, esperto di digitale, direttore di agendadigitale.eu, ben trovato.
Grazie, ci ho messo la faccia.
Visto? E questa volta appunto Alessandro Longo ci mette la faccia, e con una connessione che dovrebbe essere buona, anche perché Alessandro Longo è molto abituato a fare anche videoconferenze, e lo è stato credo tanto più nel periodo di lockdown, dovremmo poter garantire un collegamento stabile. E davvero non so da dove cominciare, però forse cominciamo, Alessandro Longo, in maniera un po' propedeutica. Che cosa si intende, in maniera abbastanza succinta, perché dopo entreremo magari in tutta una serie di dettagli interessanti, quando si parla di riconoscimento facciale? Perché è così importante parlarne adesso?
Sì, riconoscimento facciale, facial recognition, per gli appassionati della lingua inglese, sono delle tecnologie che si basano su algoritmi, intelligenza artificiale, quindi sostanzialmente, e questi algoritmi tendono a essere utilizzati dalla polizia in America soprattutto, ma anche insomma da aziende, e permettono di riconoscere l'identità di una persona, insomma ci provano almeno di riconoscere l'identità di una persona in base all'analisi algoritmica dei tratti del viso. Quindi c'è una foto, un'immagine, può anche essere un'immagine in tempo reale, se l'algoritmo è all'interno di una videocamera di sorveglianza, c'è l'analisi e poi l'algoritmo dà il responso. Secondo me questa faccia corrisponde a questa persona, che può essere un pregiudicato nel caso dell'utilizzo da parte della polizia, ecco. Oppure ci sono anche altri utilizzi chiaramente non polizia, polizieschi, magari per ritrovare qualcuno che si è smarrito. Ecco. Però sono molto interessanti e utilizzatissimi in Cina in particolare, ma anche negli Stati Uniti, gli algoritmi di riconoscimento facciale a scopo di sorveglianza di massa, e questa è la cosa più inquietante verso la quale ci sono tantissimi studi, associazioni per i diritti civili che fanno adesso una forte battaglia per la cosiddetta moratoria, perché è una moratoria, quindi una sospensione di queste tecnologie, nell'attesa che ci sia un quadro regolatorio, ecco, per inquadrarle e limitare l'utilizzo di queste tecnologie.
Non vi spaventi la terminologia, quando si parla di algoritmi sembra già di avventurarsi in un terreno, una terra incognita, ma invece sarà interessante spiegare cosa c'è dietro questo tipo di algoritmi, appunto, che altro non sono che delle funzioni matematiche, ma la capacità di tradurre in un codice un segno grafico. La nostra fotografia può essere scomposta in un segno che non è appunto soltanto quello grafico, ma che diventa poi un dato utile che può essere utilizzato, e vedremo che questi utilizzi possono essere sia appunto a scopo preventivo, repressivo, ma ci sono anche degli utilizzi che possono essere utili, persino ludici. Angelo Consoli, tra i temi di cui si dibatte, e se ne dibatte parecchio tra gli esperti, c'è quello appunto legato alla sicurezza informatica. Può sembrare anche qui una sorta di provocazione, un paradosso, e dire: ma perché il fatto di avere a disposizione una grande mole di fotografie, e immaginiamo quanti miliardi di fotografie si possono trovare in rete, quante facce si possono trovare in rete, questi dati poi circolano, e diceva Alessandro Longo, certo ci sono gli enti di sicurezza pubblica che possono utilizzare questi dati, vedremo come, ma ci sono anche le aziende private, le aziende specializzate tra l'altro nella raccolta di questi dati. Allora qui la questione diventa più interessante per chi si occupa di sicurezza informatica. C'è un problema, e se sì, quale, legato al riconoscimento facciale che può interessare un esperto di cyber security?
Ma allora comincerei a distinguere il riconoscimento facciale dalla detezione facciale. Qui parliamo di riconoscimento. Comunque la detezione facciale è: io riconosco
una face detection,
che c'è una faccia, nel riconoscimento facciale riconosco che è la tua faccia. Quindi sono due livelli di processamento e di informazioni diversi. Ora, venendo alla
sicurezza, chiedo scusa, dal fatto di avere una faccia si può risalire all'identità precisa della persona a cui questa faccia appartiene?
Sì, ma quello che volevo dire è: ci sono proprio i due principi. Un conto è riconoscere che c'è qualcuno davanti a una camera, quindi poter utilizzare questo principio per esempio per contare le persone su un bus, un treno
o in una piazza,
questo è un principio di utilizzo non del riconoscimento facciale, ma della detezione facciale. E già questo ha la sua complessità, perché riconoscere una faccia, a seconda dell'angolo secondo dal quale voi arrivate a fotografarla, ci vuole una certa dose di algoritmi, come dicevamo prima. L'altro aspetto è il riconoscimento facciale. Il riconoscimento facciale è proprio: io determino che questo sei veramente tu. E questo può, ovviamente, viene utilizzato non a scopo di dire lì c'è un umano, ma lì c'è esattamente il signor Nicola Colotti, ad esempio. Quindi devo avere un certo livello di accuratezza superiore, molto superiore, devo avere una macchina, diciamo, dietro che calcola e determina in tempo reale, spesso, che questa persona ha diritto di entrare da una porta, ha diritto di fare un prelevamento bancario piuttosto che non essere lui. E tutti questi dati ovviamente vengono presi. Prendiamo un applicativo, un bancomat che funzionasse con riconoscimento facciale, o meglio anche con riconoscimento facciale. Mi presento io con la sua carta di credito, al momento in cui sono al bancomat devo riconoscere che non sono Nicola Colotti. Se invece abbiniamo queste due cose, ecco che il bancomat diventa molto più sicuro. Però la mia faccia viene presa in quel posto nel mondo, viene spedita da qualche parte dove ci sono le informazioni che servono a determinare che sono veramente io, e poi viene spedita indietro. Dal punto di vista della sicurezza informatica, direi che tutto quello che è la ripresa del picture, del quindi soggetto, della foto, sì. della foto o addirittura del filmato, perché qui non si tratta di riprendere solo una foto, perché la foto potrebbe essere falsificata, potrei andare lì con un tablet o con una foto stampata. Qui si tratta di riconoscere diverse cose, spedirle dall'altra parte del pianeta, ipoteticamente, e dall'altra parte ci deve essere una sicurezza che garantisce che tutto il canale sia protetto e che poi mi dà indietro, apri la porta, non apri la porta, permettigli di prelevare, non permettergli di prelevare. Tutte queste informazioni sono ovviamente dipendenti da chi gestisce tutti gli elementi della filiera.
Oltretutto, in un ecosistema in cui questo tipo di tecnologia, sviluppandosi in maniera molto rapida e molto efficace, ci porta per esempio oggi, e lo diceva prima il collega Dani Rauseo, io al mattino provo il riconoscimento facciale col mio telefonino e non funziona, poi c'è il riconoscimento delle impronte digitali e quanti dicono ma a volte hai le dita unte, se non ti sei lavato le mani correttamente, non so, non funziona. E quindi noi vorremmo da un lato la facilità di utilizzo di questi sistemi, però c'è dietro tutta una tecnologia molto sofisticata. Ora, in un telefonino può anche darsi che magari non funzioni sempre come vorremmo, ma non stiamo parlando solo di telefonini, appunto, stiamo parlando di videocamere, stiamo parlando di centri di sicurezza, stiamo parlando di tutta una serie di tecnologie molto sofisticate che spesso magari non sappiamo bene neanche in quale direzione ci stanno portando. Allora, facciamo una pausa per dare anche ai nostri ascoltatori il tempo di capire in che direzione ci stiamo muovendo, perché al di là delle sofisticatezze tecnologiche che potrebbero anche spaventarci, c'è la questione appunto dei nostri dati. Il riconoscimento facciale si basa su una messe di dati che vengono raccolti e spesso sono le nostre fotografie, quelle che noi postiamo sulle reti sociali, quelle che sono di pubblico dominio e che vengono utilizzate da aziende specializzate che raccolgono a strascico fotografie che trovano in internet per farne che cosa? Lo vediamo tra un attimo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Una manciata di secondi alle 11:20 questa mattina a Rete 1, ma anche in live streaming. Ci potete vedere in compagnia dei nostri interlocutori per un mille voci dal titolo anche un po' provocatorio. Mettiamoci la faccia, anzi no, le incognite appunto del riconoscimento facciale o della distinzione tra riconoscimento facciale e face detection, di cui ci ha appena parlato uno dei nostri due interlocutori, che è Angelo Consoli, esperto di sicurezza digitale, responsabile del laboratorio di cyber security della SUPSI, mentre collegato con noi in live streaming, in Skype video, Alessandro Longo, giornalista, esperto di digitale, nostro collaboratore e direttore di agendadigitale.eu. Casca a fagiolo il messaggio che ci arriva da un ascoltatore che dice: personalmente sono favorevole al riconoscimento facciale per motivi di sicurezza della popolazione. Tanto, cito il testo, la gente poi posta di tutto su Facebook, dunque la privacy non si sa più dove sta di casa. Ma adesso con le mascherine in faccia funziona ancora? Ah no, è un'ascoltatrice che si firma Marie. Angelo Consoli, è già interessante la parte finale del messaggio di Marie. E con le mascherine come la mettiamo adesso? Il riconoscimento facciale diventa un po' difficile dopo.
Le mascherine non hanno senz'altro facilitato. Allora, forse riallacciandomi a quello che dicevamo prima, parlando anche di impronta digitale, eccetera, qui si parla, va tutto sotto il cappello della biometria. Quando la si utilizza per identificare una persona, qui parliamo di riconoscimento atto a autorizzare o identificare una persona, questo si può fare anche appunto con l'impronta digitale, eccetera. In questo caso, che non sempre funziona, la biometria è qualcosa di analogico. Più io aumento la risoluzione dei sistemi, più avrò dei falsi negativi, nel senso che non accetterò Nicola Colotti con le dita fredde o non accetterò Nicola Colotti senza occhiali, ad esempio. Più io
non prenda sempre me come esempio, prenda anche Alessandro Longo che così
più io abbasso la risoluzione, l'intelligenza del sistema, più rischio di scambiare uno per l'altro, ecco. Questo è una problematica. Tornando alle mascherine, quando noi facciamo riconoscimento facciale, in realtà vengono memorizzate alcune decine di informazioni. È come per l'impronta digitale, uno non memorizza sui server, sui sistemi, tutta l'impronta digitale, ma dei punti cardinali, dei punti ben precisi, e quello che viene verificato dal sistema è la distanza tra questi punti. Ora, nel riconoscimento facciale viene memorizzata una serie di 80-100 informazioni. Tra queste c'è per esempio la distanza tra gli occhi, c'è l'altezza della fronte, ci sono alcune informazioni che non sono coperte dalla mascherina, però chiaramente la mascherina toglierà di queste 80 possibilità di riconoscimento, renderà impossibile praticamente dire questa è la persona giusta o no. Avrò degli indicatori per poterlo scartare. Premetto, non sono un esperto di come funzionano questi sistemi, ma avrò gli indicatori per poter dire questo non è assolutamente lui, gli occhi non sono i suoi, per esempio, e questo non è coperto da
mascherina. Cioè si va comunque per esclusione, ecco.
Esatto, ma non potrà, sarò molto cauto nel dire è proprio lui.
Alessandro Longo, perché questa tecnologia del riconoscimento facciale fa tanto gola anche alle grandi aziende di internet? Al di là dell'utilizzo e l'abuso che ne possono fare autorità di paesi, diciamo, poco democratici, e anche su questo possiamo venirci, anche per vedere le differenze invece con l'Europa, dove vigono regole che dovrebbero essere di garanzia, però insomma anche qui forse c'è modo di aggirarle. Ma perché il riconoscimento facciale è diventato così oggetto di grande interesse da parte di aziende specializzate?
Sì, ricordiamo che anche Facebook ha inserito il riconoscimento facciale, no? È un'opzione che possiamo disabilitare, tra l'altro in Europa è stata bloccata dall'inizio, e in America è stata attivata con tante polemiche, c'è anche una causa in corso, una class action contro Facebook per aver utilizzato i dati facciali degli utenti. Beh, è evidente che insomma... la faccia siamo noi in una maniera abbastanza permanente, quindi una volta che riescono a riconoscere la nostra faccia, attribuire un'identità, la nostra identità a quella faccia, ci riconoscono, profilano, ecco, ovunque siamo e qualunque cosa facciamo, la foto che pubblichiamo su Facebook o anche su altri eventuali, insomma, properties di Facebook, Instagram, ecco, tutto quello può essere ricondotto a noi e in qualche modo più facile così profilare chi siamo, cosa vogliamo comprare, quali sono i nostri interessi ed essere così più facilmente oggetto di pubblicità personalizzata, la prima cosa banale che mi può venire in mente, ecco, da parte pubblicità da parte di aziende, ma anche da parte di gruppi politici, ecco, che possono influenzare in qualche modo, provare almeno a influenzare il nostro voto mandandoci una pubblicità molto personalizzata. Insomma, se il politico sa esattamente che noi abbiamo un problema con gli immigrati, è in grado di mandarci un messaggio che è proprio ci colpisce, no? Proprio sul nervo scoperto, e allora magari riesce a conquistare il nostro voto.
Ma c'è bisogno proprio voto. Di metterci la faccia, visto che ormai le capacità di profilazione che ci sono nelle reti sociali permettono appunto di stabilire tutta una serie di altri parametri. Perché la faccia può diventare davvero oggetto di scambio, di commercio, di vendita di grandi quantità di dati? E qui...
non è necessario... Però è un elemento in più e anche, a differenza degli altri elementi, un elemento che è fortemente connesso alla nostra identità, a differenza dei nostri post, del nostro account e tutto quanto. Siamo noi.
Però, ecco, dopo a leggere che ci sono aziende, adesso qui mi affido alle competenze di Alessandro Longo, che mi segnalava degli articoli molto interessanti che sono stati anche pubblicati tra l'altro sul portale agendadigitale.eu che lui dirige, veniva citato in uno di questi articoli questa azienda Palantir, che è un'azienda americana, credo, e insomma si metteva in risalto il fatto che queste aziende, ma cito questa ma se ne potrebbero citare anche altre, c'è per esempio l'azienda Clearview AI o AI, per così dire, sono aziende che hanno, diciamo, come vocazione quella di andare a setacciare la rete, però poi di questi dati che cosa ne fanno? E a leggere alcune, insomma, sfumature vengono un po' i brividi. Magari comincerei da Angelo Consoli in questo caso. Cioè, queste aziende praticamente, no, mettono a disposizione i dati che vanno raccogliendo online, dati peraltro pubblici, e poi li utilizzano per farne che cosa?
Per farne soldi.
Ecco, fondamentalmente.
La base è quello, no? Forse dobbiamo ancora una risposta all'ascoltatrice di prima, Mary.
No, Marie, chiedo scusa.
Marie, che in modo molto positivo non esprimeva solo scetticismo, anzi, è un po' facile, questo è un po' immediato, certo. Ma effettivamente diceva, vabbè, noi abbiamo già tutte queste società che pescano le nostre foto ovunque in internet, quindi di per sé avere un sistema di riconoscimento facciale che prende la mia foto non è niente di nulla.
La faccia l'abbiamo già persa, insomma.
Al limite, guarda come sono oggi invece di un mese fa, rapporto a un mese fa. Quello che è interessante nell'osservazione è appunto quello, questo, il... Diciamo così, la password come la conosciamo noi è morta come sistema d'autenticazione.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tra l'altro. Ma diciamo che la password in genere
Sta diventando, insomma, non obsoleta.
Non è più sufficiente per riconoscerci. Ora, per identificarci viene utilizzato la biometria, oppure viene utilizzato il nostro cellulare, che ormai è l'unico oggetto esterno al nostro corpo che però fa parte del nostro corpo, in un modo o nell'altro. Quindi la faccia, perché no? Oggi se voi guardate, vi registrate su un servizio, vi viene chiesto cosa? Il vostro numero di cellulare. E non è personale almeno quanto il vostro viso, in un certo senso sì, perché col tuo numero io riesco ad avere tutto di te, non è anonimo, ma è qui, non è anonimizzato, quindi, e non è anonimo, quindi riesco ad aver tutto. Tornando all'osservazione di Marie, trovo che sia molto, molto, molto utile ricordare appunto i lati positivi. Il fatto di poter riconoscere qualcuno può evitare che so, una persona ricercata entri in un certo stato, piuttosto che io riesca a ritrovare qualcuno che è stato rapito. O semplicemente a seguire, è come quando si dice il cellulare traccia dove io mi trovo. Va male se io non voglio essere tracciato. Mi interessa sapere dove è il mio cellulare o il cellulare di mio figlio quando non trovo mio figlio da alcune ore. D'accordo? Quindi c'è sempre un lato positivo in queste tecnologie ed è bene che venga sottolineato quello. I lati negativi, giustamente come ricordava Marie, purtroppo non è oggi che cominciamo a mettere fuori la nostra faccia.
Appunto, ma allora a maggior ragione, Alessandro Longo, se come dice Angelo Consoli, questa tecnologia come sempre non va demonizzata a priori, perché ci sono sempre aspetti positivi e negativi, poi alla fine dipende anche da noi come singoli utenti, il fatto di essere informati, diciamo debitamente informati e anche debitamente protetti da regole che vengano condivise, e qui il discorso diventa ampio. Allora perché ci sono aziende che fanno questa raccolta a strascico di dati, di fotografie e poi li cedono praticamente senza nessuna remora alle autorità di controllo, senza che gli utenti, senza che le persone che sono effigiate su queste fotografie lo sappiano con certezza. Che cosa c'è? Qual è l'inghippo che sta dietro?
Ecco, c'è fatto molto scandalo Clearview, sono state parecchie inchieste giornalistiche, questa azienda che utilizza appunto con pesca a strascico le foto che trova sui social, su Twitter, su Facebook, che ha creato un database con miliardi di foto e poi li utilizza per un servizio che è in vendita presso le autorità di polizia in America. Soprattutto. E, ora ci sono anche delle considerazioni di tipo privacy legate ai diritti dell'utente, Facebook, in Twitter, questi social hanno detto che non autorizzano questo utilizzo delle foto, anche se pubbliche, perché tu utente pubblichi una foto con una finalità, no? Quella di condividere un momento con gli utenti di quella piattaforma a scopo, insomma, di intrattenimento, per far vedere che cosa è fatto. Cioè, non è la finalità, certo non è quella di polizia. Quindi c'è una turbativa dei fini dell'utente e per questo motivo Facebook e Twitter hanno diffidato Clearview da fare questa pesca a strascico di foto, per quanto pubbliche, comunque avevano una finalità diversa, come detto. E quindi c'è già questo aspetto che è interessante, perché rivela l'eterogenesi dei fini, si dice in filosofia, no? Io, che è molto forte su internet, dove tutto è interconnesso e ha conseguenze spesso imprevedibili per gli abitanti, no, della rete, tutti noi, noi facciamo qualcosa che pensiamo abbia un fine, che pensiamo di controllare, e invece, grazie alle virtù della rete, del digitale, questo fine viene poi sovvertito e si può anche rivolgere contro di noi, contro i nostri interessi e aspettative. Già, questo è una cosa inquietante, secondo me. Poi però, se andiamo nello specifico dell'utilizzo che viene fatto dalla polizia, no? Scopriamo anche alcuni problemi. Di fondo c'è che la tecnologia di riconoscimento facciale non è ancora una tecnologia garantita, a qualità garantita, possiamo dire così. Cioè ci sono spesso dei falsi positivi, ci sono spesso degli errori, soprattutto ai danni delle minoranze etniche afroamericane, che portano delle conseguenze gravissime sulle persone. Ha fatto scandalo un caso di un afroamericano che si è trovato la polizia a casa, è stato trascinato in questura, interrogato, soggetto a un processo, perché l'algoritmo di riconoscimento facciale pensava di aver riconosciuto il suo volto in quello di un altro afroamericano che aveva fatto una rapina. Ecco, questo poi si è difeso, ha avuto ragione, ma intanto ha perso la casa, ha perso la moglie, perso il lavoro, perché è stato trascinato da vittima innocente in un caso giudiziario. Poi c'è stato anche un altro caso che si è fermato prima perché già c'era esperienza della polizia, no? Di questi possibili errori. Comunque anche questo, gli sono andati a casa, l'hanno portato in polizia, poi lui si è potuto difendere di nuovo perché l'algoritmo aveva sbagliato e la polizia si era fidata dell'algoritmo, perché c'è anche questo ulteriore passaggio, no? Che l'umano, il poliziotto in questo caso, può essere influenzato dall'algoritmo. Cioè, l'algoritmo mi dice, vedi che ho il 90% di possibilità che questo è quella persona lì, questo rapinatore è quella persona lì, allora lui potrebbe verificare, vedere, farsi venire il dubbio, ma secondo me non è così, perché l'occhio umano è diverso dall'algoritmo, però si può fare influenzare. Ora, non tutti, io ho ascoltato un po' di poliziotti di Las Vegas, per esempio, la polizia di Las Vegas diceva che noi non ci facciamo influenzare, noi comunque lo utilizziamo quello solo come un indizio possibile, uno dei tanti, noi poi andiamo a fare altre ricerche, cioè, quindi ci deve essere anche quello che gli esperti chiamano human in the loop, no? L'umano nel processo, cioè una responsabilità dell'umano che deve prendere delle decisioni per quanto possibile indipendenti dalla macchina, mettendoci anche alla propria discrezione, mettendo quel giudizio algoritmico nel cocktail dei possibili indizi per arrivare poi a una decisione. Questo, se usciamo dalla polizia, entriamo anche dall'ambito poliziesco, possiamo trovare la stessa situazione in ambito sanitario, no? Il medico che deve prendere una decisione utilizzando la macchina che gli dà dei consigli, però poi essere la responsabilità medica, no? di arrivare a una decisione indipendente. Questo è un grosso problema etico, se mi permetti, è uno dei temi fondamentali del libro Intelligenza Artificiale, che ho pubblicato per Mondadori Università a giugno con Guido Scorza, che tratta anche di questi grossi temi.
Sì. Infatti, anche per evitare scenari che potrebbero sembrare inquietanti, e ci veniamo tra un attimo, cioè il fatto che questo tipo di tecnologia, che ha comunque anche le sue incognite, le sue falle, i suoi punti deboli, però poi non ci trasformi in una società in cui il delegare alla potenza digitale tutta una serie di possibilità, ce lo ricordava lo stesso Angelo Consoli, perché sempre più diventiamo dipendenti dalle macchine digitali, però non ci porti poi a delegare troppo alle macchine digitali. Allora qualcuno sta già immaginando la possibilità di attribuire ai database addirittura il nostro codice genetico e poi i nostri comportamenti, e quindi stilare quasi delle classifiche fatte dalle macchine sulla nostra, diciamo, operatività e nostra come potremmo definirla, questa nostra capacità di essere persone adattate a un sistema che è preordinato. Ci vediamo tra un attimo, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qui in studio con i nostri interlocutori.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Stories. I can't believe that I endured you for as long as I did. I'm happy it's over. I'm only sorry that I didn't make the move before you. And when you go, I will remember to send a thank you note to that girl. I see she's holding you so tender. Well, I just wanna say, I never really loved you anyway. Before you go, I must remember
never really loved you anyway.
I never loved you anyway. Si potrebbe aggiungere if you change your face, cioè se cambi la faccia o se la tua faccia in qualche modo viene trasformata oppure viene utilizzata per finalità non del tutto chiare, ma che aprono anche delle prospettive interessanti. È quello di cui stiamo parlando questa mattina a Mille Voci, in compagnia dei nostri due interlocutori, Angelo Consoli, esperto di sicurezza di cyber security e quindi legata al digitale, Alessandro Longo, giornalista che si occupa di temi digitali e che ha anche scritto recentemente proprio un libro proprio su le implicazioni legate a questa trasformazione che ci rende sempre più oggetto di monitoraggio online. Angelo Consoli, si diceva, lo ha detto, lo ha ricordato Alessandro Longo, ci sono molte incognite perché le macchine, è vero, hanno i loro algoritmi, i loro software, hanno le aziende che specializzano, che sviluppano tecnologia sempre più di punta. Però poi alla fine scopriamo che ci sono tassi di errore che possono essere anche molto, molto ampi. Addirittura in alcuni casi si è arrivati ad avere errori che si aggiravano attorno al 50-60% o al 40%. Insomma, affidabilità non sempre certa. E poi alla fine si dice, ecco, ma deleghiamo tutto alle macchine. No, non è esattamente così e non lo è tanto più qui, da questa parte dell'oceano. È il caso di ricordarlo.
Direi che non deleghiamo tutto alle macchine, tutt'altro. Però bisogna essere coscienti di una cosa. La quantità di dati che siamo chiamati a elaborare oggi è assolutamente impossibile che venga elaborata da degli umani.
E
quindi la macchina, dobbiamo pensare a una filiera. Mentre parlava Alessandro, mi sono segnato un po' una sorta di filiera. Noi dobbiamo pensare alla macchina come qualcosa che ci fa lo skimming, ci screma praticamente tutto quello che è informazione inutile.
Il rumore di fondo, come viene anche definito.
È come facciamo noi, per esempio, quando analizziamo traffico malevolo in internet. Dobbiamo riuscire a estrapolare i 1000 pacchetti da 70 miliardi di pacchetti, tirar fuori quei 1000 che interessano per concentrare la nostra attenzione di umani su quelli. La stessa cosa vale qui. La macchina ha il compito, tramite algoritmi, di farmi una scrematura di tutto quello che sono le possibilità. Non, ovviamente questi algoritmi, se vanno al 50%, non li ritengo nemmeno embrionali, non devono neanche essere chiamati algoritmi, sono degli esercizi di laboratorio fallimentari fin quando non arrivano a una certa qualità. Quando parliamo di una macchina utilizzata anche dalla polizia, deve essere una macchina che in situazioni di test, e non uno, due test, ma diverse campagne di test, ha dato dei risultati sopra il 90, 95, 98%. Dopo questo, la macchina fa la selezione, fornisce all'umano l'informazione che non deve a testa bassa prendere e andare a eseguire senza verificare, ma deve prendere la decisione. Quindi alla fine è l'umano che prende la decisione. È come la nostra auto quando ci dà un'informazione, e siamo noi però a dover guidare, frenare, eccetera, d'accordo? Ora, nel caso dell'afroamericano è un bel esempio. Perché? Perché tutto, quando si ritorna all'intelligenza artificiale o al machine learning, come viene chiamato, che è una macchina che apprende in italiano, tutto dipende da come noi la alleniamo questa macchina, quindi dal training. E probabilmente quel tipo di macchina è stata allenata, suppongo, non fraintendetemi, posso supporre, è stata allenata in modo più marcato su persone di carnagione chiara piuttosto che persone di carnagione scura. Ed ecco che cominciano ad esserci più più difficoltà nel riconoscerle. Un esempio che viene da un'esperienza che ho fatto un po' di anni fa, abbiamo sviluppato un apparecchio per misurare la cardiovascolarità, praticamente proiettando sulla carotide, qui sul collo, praticamente un laser. Sulle persone di carnagione chiara si vede molto più facilmente lo spostamento, il micro spostamento della pelle piuttosto che il sangue passare. Sulle persone di carnagione scura questo non si nota, diventa una difficoltà. Quel tipo di apparecchio non si presterebbe a prendere questo genere di misure in questo senso. Però mi avvicino alla medicina, anche perché in medicina oggi, proprio per quello che dicevo poc'anzi, cioè ci sono tantissime informazioni da elaborare, in medicina a livello di diagnosi si sono fatti passi enormi con l'intelligenza artificiale. Perché? Non perché l'intelligenza artificiale faccia l'operazione o decide da sola le cose, però voi praticamente mettete una foto, per esempio, la foto di una persona e potete determinare se questa persona ha un certo tipo di malattia.
O predisposizione.
Voi fate un attack, potete confrontarla con la vostra esperienza di medico o di settore medico in quell'ospedale o in quel cantone o in quella nazione, oppure metterla su un database mondiale ed ecco che più casi voi avete, più avete la diagnosi. Dopo è chiaro, alla fine la diagnosi è quella che torna al medico che deve prendere la decisione.
Allora, molto interessante le cose che ci racconta Angelo Consoli, perché dopo vorrei venire un attimo a una sorta di scenario ipotetico, ma forse neanche tanto, che ci riguarda molto da vicino per capire un po' com'è la realtà anche qui da noi. Ma prima di proseguire, forse è il caso, e qui allora mi rivolgo alla regia, a Gabriele Arnaboldi, di dare cenno di una comunicazione per chi è in macchina.
Poi volevo fare una...
Segnaliamo che a Locarno un incidente provoca code sulla rotonda di Piazza Castello. Allora, Alessandro Longo voleva fare forse un'aggiunta a quello
sì,
che ha appena detto.
Sì, finora abbiamo detto riconoscimento facciale è pericoloso, può essere pericoloso perché ha alti tassi di errori in molti casi, lo dicono diversi studi, ecco, anche dei test sul campo, per esempio uno in Inghilterra mi ricordo aveva dei tassi di errori altissimi nel sorvegliare i cittadini che passavano da una piazza. Però molti esperti, per esempio penso a Algorithm Watch, una società di diritti civili digitali, dicono però nel caso in cui la riconoscimento facciale diventasse senza errori, ecco, da una parte è meglio, dall'altra però è molto peggio, perché avremmo per la prima volta nella storia un'arma di distruzione di massa dei nostri diritti, la capacità con una tecnologia di fare una sorveglianza di massa straordinaria, iper efficiente. Per esempio, che succederebbe se la polizia attivasse questi sistemi, alcuni casi lo fa, per sorvegliare chi fa uno sciopero o chi fa una manifestazione? Ecco, vengono schedati con il 100% di efficienza queste persone. È uno scenario molto inquietante, però ce l'abbiamo davanti, quindi io... Quello che volevo dire è che non ci deve bastare la correzione degli errori del riconoscimento facciale, ma dobbiamo anche fare una discussione pubblica sull'opportunità o meno di avere il riconoscimento facciale in generale.
E quindi anche appunto mantenere sempre quel margine di errore che ci consente di capire che una tecnologia deve avere comunque poi le sue implicazioni per un utilizzo che deve restare comunque umano e quindi non totalmente delegato alla macchina. Angelo Consoli, sono strumenti che poi si possono utilizzare anche da noi volendo, cioè voglio dire, sono tecnologie che possono anche essere utilizzate a scopo preventivo, anche utili, ed è interessante capire però in quale scenario tutto questo avviene, perché è vero che, lo ricordavamo prima a microfoni spenti, in Cina ci sono quante videocamere più o meno?
In Cina ci sono 350 milioni di videocamere, di telecamere di sorveglianza, e a titolo comparativo Europa, Medio Oriente, Africa, siamo nel 2018, dato del 2018, sugli 89 milioni. Cioè, proiezione al 2021, 132 milioni in Europa, Medio Oriente, Africa, 567 milioni in Cina. Che vuol dire? se lo mettiamo in termini di popolazione, vuol dire che un cinese su tre è davanti a una telecamera. Cioè c'è una telecamera ogni tre cinesi.
No, beh, fa riflettere questo.
Giusto, perché, per inquadrare, per dare un numero che può far riflettere. In Europa un po' diverso.
Cioè in Cina c'erano gli altoparlanti agli angoli delle strade durante l'epoca di Mao, adesso hanno semplicemente sostituito gli altoparlanti con le videocamere, i pali sono sempre gli stessi, insomma.
Sostanzialmente sì, però mi rifaccio a quello che diceva Alessandro. Alessandro Longo. Una frase che gira anche da noi per arrivare alla domanda, cosa succede da noi? Sicurezza negli stadi. D'accordo, vogliamo pescare gli hooligan e lasciarli fuori dagli stadi?
Serve questo.
È chiaro che per prendere la persona, per prendere l'hooligan devo prendere la massa di chi entra allo stadio. Quindi certo. È un po'...
Però appunto Angelo Consoli, qui tocchiamo un punto fondamentale che è quello verso cui poi vorrei tendere negli ultimi minuti di questa trasmissione. Va tutto bene, è perfetto, cioè bisogna capire quali sono gli aspetti positivi, l'abbiamo detto, per esempio in medicina si possono ottenere dei grandi risultati a livello di controllo, di ricerca di persone scomparse, cioè tutta questa tecnologia ha degli aspetti anche positivi. Dobbiamo esserne consapevoli, ma soprattutto essere consapevoli che questi dati sono dati che vengono comunque utilizzati da chi? Perché allora la questione diventa fondamentale. A me va bene che lo Stato piazzi le videocamere per riprendere un luogo ritenuto sensibile, una manifestazione dove si possono scoppiare degli scontri e faccia dei controlli. Però voglio sapere, e questo non è sempre chiaro, se lo Stato ha chiesto a un'azienda che è specializzata in questo ambito di raccogliere tutte le fotografie necessarie attraverso delle videocamere, ha chiesto a un'azienda che ha installato le videocamere di gestire tutti questi dati, e poi lo Stato che cosa fa di tutti questi dati? Li tiene per sé, mi informa del fatto che io sono stato in qualche modo monitorato, dà questi dati a queste aziende che poi ne fanno ciò che vogliono e noi non ne sappiamo più nulla, ci sono dei regolamenti che dovrebbero impedire questo tipo di derive, cosa succede a questo livello?
Ma direi che a livello di... cosa ne fa lo Stato? Se lo Stato ha bisogno, necessita di queste tecnologie, dimentichiamoci che se le sviluppi lui, dimentichiamoci che Infatti. Se metta in piedi lui dei sistemi, è come succede anche con la cyber security e come un mucchio di altre cose, abbiamo visto l'anno scorso col voto digitale, eccetera. Quindi lo Stato non può far altro che appoggiarsi a delle aziende, ovviamente, che devono essere, nel nostro settore si parla della chain of trust, praticamente devono essere delle aziende...
La catena della fiducia.
Delle aziende fidate e chiaramente devono garantire che non danno questi dati o che prendono tutte le misure necessarie nemmeno a farseli rubare. Ed ecco.
Beh, certo, con il recente scandalo Crypto AG sicuramente non facilita, come dire, il pensiero, il fatto di ecco.
Non toccherei questo non tema toccherei che questo è tema. Un po' ortogonale però, questo ecco, discorso, della... però non perché non voglio toccare.
Cioè, però viene da dire, però non... sì, va bene, lo Stato poi però fa... fa gli affari un po', come dire, sotto banco e li fa anche piuttosto male, e allora uno mi dice va bene. Però
questo è un tema che meriterebbe un discorso
meriterebbe un discorso da parte. Però Alessandro Longo, se immaginiamo appunto che ci possano essere aziende che vengono in qualche modo cooptate da stati anche molto democratici come i nostri e dicono fate questo lavoro sporco, togliete il rumore di fondo, prendete le foto, catalogate, lo Stato può tenersele, perché immaginate tutte le fotografie anche soltanto dei nostri documenti, lo Stato li gestisce comunque per avere un responso. Però ecco, il cosiddetto consenso informato, no? La questione tanto evocata anche attraverso il nuovo regolamento del GDPR a livello europeo, cioè noi come cittadini che cosa dobbiamo sapere di tutto questo e che cos'è che dobbiamo rivendicare di sapere di tutto questo? A chi ci rivolgiamo?
Ecco, al minimo sapere come vengono utilizzati i nostri dati e poter fare quel cosiddetto opt-out, no? Dire io non voglio che i miei dati siano utilizzati per questa finalità, che nell'ambito di commerciale è un diritto già assicurato dal GDPR, possiamo farlo, ecco. In ambito di sicurezza in realtà no, perché la sicurezza è una grande eccezione alla normativa GDPR, quindi lo Stato può fare dei nostri dati sostanzialmente quello che vuole, ecco, mancano nell'ambito chiaramente delle leggi.
Forse non tutti gli stati, bisogna specificarlo, perché probabilmente ci sono delle regole che poi differiscono da paese a paese, però di nuovo, perché ormai abbiamo soltanto un paio di minuti per concludere, il cittadino cosa deve sapere per poter in qualche modo essere consapevole che le sue immagini sono state gestite da qualcuno che ne potrà fare un utilizzo che potrebbe anche ritorcersi allora contro di noi in un flash?
Deve sapere prima di tutto quello che si può fare a livello tecnologico, a livello commerciale dei nostri dati, quindi avere questa consapevolezza base di quello che si fa di noi, quello che si può fare di noi, che noi siamo anche i nostri dati e si possono fare delle cose di noi anche a nostra insaputa quando noi non lo sappiamo. Prima si pensava a questo rischio solo in termini fisici, no? Possono arrestarci, possono rubarci dei soldi, ma abbiamo questa difficoltà di consapevolezza, questa lacuna di consapevolezza come utenti, come cittadini, che si possono fare delle cose di noi con tecnologie che magari nemmeno conosciamo o sospettiamo. Quindi c'è questa gravissima lacuna di consapevolezza che poi ci rende più indifesi, no? Nei confronti delle aziende, nei confronti anche degli stati che rischiano di approfittare di questa nostra lacuna.
Angelo Consoli, in conclusione, proprio per dare, come dire, la sensazione che non siamo come dire, dentro in una terra incognita in cui, insomma, è il Far West. Allora, ci sono delle regole.
Due punti, veloci. Il consenso informato possiamo darlo per acquisito. Tutti oggi devono sapere che ci sono delle telecamere agli angoli, eccetera, eccetera, come sappiamo. Sulla modalità di utilizzo dei dati, io mi rifaccio a quello che è oggi la gestione delle nostre chiamate con i nostri telefoni. I fornitori di servizi sono tenuti a tener traccia per un certo numero di giorni, a dipendenza della nazione, delle chiamate fatte dal suo telefono. Così come sono tenuti a distruggere questa informazione a partire da quel numero di giorni. La stessa cosa dobbiamo augurarci che avvenga e deve avvenire per legge con quel che sono le telecamere. L'ultimissima cosa è un'informazione che voglio dare perché tendenzialmente non si sa. Noi quando pensiamo alle telecamere pensiamo a quelle dei nostri cellulari, quindi i nostri 18-14 megapixel. Oggi ci sono delle telecamere che fanno 320 gigapixel, che significa che quella che a noi parrebbe una telecamera in cima a un lampione, innocente perché dici tanto da qui a lì non vede neanche che ho un naso, in realtà è 5.000 volte più ad alta risoluzione del nostro telefonino che abbiamo in mano tutti. Lascio a voi valutare cosa possa voler dire, perché vediamo come sono le foto dei nostri cellulari.
Pensateci la prossima volta che vedete una videocamera che vi osserva. Diceva Alessandro Longo, il consenso informato passa anche attraverso l'informazione. Crediamo di avere contribuito a questa informazione. È utile anche fare trasmissioni come queste per dire ai nostri ascoltatori: guardate, esistono queste tecnologie, possono essere utilizzate. Nella maggior parte dei casi si spera bene, a volte magari un po' meno bene, ma bisogna capire quali sono gli attori in gioco. Intanto gli attori di questa mattina erano Alessandro Longo e Angelo Consoli, che ringrazio di essere stati con noi. Ci fermiamo qui con Mille Voci, torniamo domani, e se valeva il principio habeas corpus, oggi forse habeas imago. Vabbè, insomma, ne riparliamo. But the back door it rings, and smoking sins.
should I say?